Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte ti invita all'ascolto e alla lettura.
Buon pomeriggio, buonasera, buongiorno. Siamo oggi a Radio Librarte, appuntamento rubrica di libri d'arte o sull'arte o intorno all'arte, e abbiamo con noi oggi Marco Enrico Giacomelli. Buongiorno Marco.
Buongiorno Giacinto.
Oggi Marco Enrico Giacomelli è qui con noi perché ha pubblicato qualche mese fa un libro molto interessante, appunto, che si chiama Dove sono le opere d'arte? Punto interrogativo, per Castelvecchi. E dove da Castelvecchi? Intanto Marco Enrico Giacomelli, che nel mondo dell'arte lo conosce molto bene, è un giornalista e direttore di ricerca in estetica, insegna critical writing alla NABA, Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, e all'Accademia di Belle Arti di Verona e allo IED di Torino. È stato cofondatore di Art Tribune nel 2011, di cui è stato vice direttore fino allo scorso anno. Ha collaborato alla Bessèder di Michel Foucault. Infatti Marco Enrico Giacomelli è un critico d'arte con formazione e impostazione filosofica, quindi dicevamo alla Bessèder di Michel Foucault del 2004 e di Jacques Derrida nel 2007, tra l'altro tutte e due per l'edizione Sils Maria è il posto appunto nell'Engadina dove andava in vacanza Nietzsche, sempre per rimanere nella filosofia. E tra l'altro questi sono autori che lui cita spesso nel libro di cui parleremo oggi. Tra le altre sue pubblicazioni, Un filosofo tra patafisica e surrealismo, René Dumas, dal Granger all'induismo di Convulsioni, e di tutto un pop, un percorso fra arte e scrittura nell'opera di Mike Kelly, Joanne e Levi, questo nel 2014. E oggi siamo appunto con Dove sono le opere d'arte, edito da Castelvecchi Edizione, una collana che dirige Cristian Caliandro. Mi sembra di aver detto più o meno tutto nella presentazione di Marco Enrico Giacomelli per quanto riguarda, insomma, la sua carriera, il suo lavoro. Mi pare manca qualcosa, Marco? Mi sono dimenticato
No,
di
assolutamente,
qualcosa?
sei stato comprensivo e generoso.
Grazie. Allora iniziamo a parlare del tuo libro, che è un libro. Diciamo che la copertina presenta, come molti libri, il nome dell'autore, l'editore, il titolo o in alcuni casi anche delle immagini. Questa qui ha un'immagine e parla dell'immagine, ti chiederò dell'immagine, che è una grafica fatta da Ferdinando Bossis, perché questa è un'immagine particolare che proviene da un meme, mi pare della Fondazione Sandretto, che fanno questi meme molto ironici, interessanti, sotto la direzione delle SS Silvio Salvo, e in cui appunto si vede John Travolta nel ruolo di Vincent Vega in Pulp Fiction, che si aggira sornione davanti a un edificio classico che scopriamo essere il Museum Friedrichianum di Kassel. Perché questo libro è dedicato, prende spunto appunto dalla Documenta Kassel numero 15 del 2022. Ricordiamo che appunto Documenta Kassel, come la Biennale di Venezia, è una delle grandi manifestazioni internazionali d'arte. Ecco, la cosa che vorrei chiederti, iniziare a chiederti. Intanto, com'è che nasce questo libro e anche perché la scelta poi di questa copertina, perché è molto significativa.
Partiamo dalla copertina. In realtà sì, questo meme che no, non è insomma di Silvio Salvo, ma è un meme che utilizza anche Silvio Salvo, che è diciamo il direttore della comunicazione della Fondazione Sandretto di Torino. È un meme abbastanza diffuso che si intitola Confused Travolta. Ed è appunto l'immagine di John Travolta nelle vesti di Vincent Vega in Pulp Fiction, quando appunto. Diciamo si volta a destra e a sinistra, un po' stupito, un po' disorientato e non trova più ciò che sta cercando. E quindi la risonanza era immediata con ma dove sono le opere d'arte? E quindi c'è John Travolta che in questo caso, come in tutti i meme, si adatta e sta cercando le opere d'arte. Sullo sfondo, appunto, il Museo Fridericianum, che è un po', diciamo, il fulcro tra i luoghi espositivi di ogni documenta, ed è un edificio neoclassico nella piazza principale di Kassel, questa ridente cittadina tedesca.
Beh, ridente, vabbè.
No, lo dicevo, sì, esatto, con un po' di ironia. Diciamo che la visita a Kassel è qualcosa che sia per il luogo che la ospita, la visita documenta, sia per il luogo che la ospita, che spesso per la, diciamo così, complessità della mostra che di volta in volta i curatori mettono in campo, è un atto di, come dire, quasi di contrizione estiva che fanno ogni 5 anni, non due, ma ogni 5 anni, perché è una quinquennale, diciamo, gli appassionati d'arte. Diciamo che la copertina voleva un po' anche, diciamo, diminuire il tasso di complessità e di seriosità che in genere ha la documenta, e ancora di più un libro che partiva perlomeno da un'edizione di documenta, e quindi ho cercato di come dire, renderla più appealing, diciamo così. Il titolo invece proviene da un meme, diciamo, uno degli artisti invitati a questa documenta, che è uno street artist turco, aveva fatto affisso per tutta Kassel una serie di sticker, appunto, di adesivi, e uno di questi recitava in inglese e in tedesco, per l'appunto, ma dove sono le opere d'arte? Con una grande prescienza, diciamo così, su quella che sarebbero state probabilmente le critiche di parte degli addetti ai lavori.
Perché appunto, tu con il lavoro che fai, oltre che di critico, insomma, di scrittore, ma anche di appunto, giornalista d'arte, e appunto hai lavorato a varie riviste d'arte, collaboro a riviste d'arte, che ne abbiamo citate, Art Tribune, ma anche prima ancora Exhibarte e via dicendo. Quindi hai visitato sia questa documenta che anche qualche documento precedente, come altre manifestazioni simili, biennali, triennali, insomma, adesso al di là della cadenza degli anni, ma comunque sono dei format abbastanza simili o similari. Ecco, come mai solo da questa documenta, da questa ultima documenta, è nato un libro, mentre nelle altre no? C'è un motivo,
Sì, 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 sì.
perché il libro nasce appunto su questo documento, perché cosa succedeva in questo documento che ha fatto sì che ti facesse scattare l'idea, la necessità di poi di mettere nero su bianco, di fare un libro, oltre che a una normale, diciamo, recensione che appunto si fa e che tu facevi nelle varie manifestazioni simili.
Sì, giusto volevo citare, lo street artist si chiama Sam A. CEMA, se volete anche andare a vedere la sua pagina Instagram, è assolutamente un artista da tenere d'occhio. Detto questo, rispondo alla tua domanda. Diciamo che ci sono una serie di motivazioni. Questo libro nasce in realtà proprio come una recensione, nel senso che io sono stato non all'inaugurazione, ma qualche settimana dopo alla documenta 15, ed era credo la quinta documenta che vedevo, perché ahimè gli anni passano, e quindi diciamo che è stata fatta una recensione che aveva la stessa struttura, perché questo libro è un glossario, nel senso che è articolato in 21 capitoli, come dire, che tematici, intitolati ognuno con una parola che comincia con una lettera dell'alfabeto latino, quindi appunto 21 lettere per 21
Ecco, sì,
capitoli.
vorrei aggiungere un'altra domanda, sempre su questa. struttura del libro appunto molto particolare. Anche perché hai scelto l'alfabeto latino e non quello inglese, insomma, dove c'è anche la K, dove ci sono la Y, insomma, e via dicendo. Cioè, visto che il mondo dell'arte, soprattutto quello internazionale, quindi documenti, ma anche la Biennale, eccetera, eccetera, la lingua, diciamo, franca non è il latino, ma è l'inglese, nel senso che noi, in tutte queste manifestazioni, perché vengono persone da tutto il mondo, e quindi si parla essenzialmente, si comunica essenzialmente in inglese.
Allora, rispondo a quest'ultima domanda perché è più semplice, diciamo così, nel senso che è una scelta puramente arbitraria, nel senso che al di là della semplicità, perché poi il libro è in italiano e quindi trovare dei termini, no, con la Y o la W sarebbe stato più complicato e forse più forzato, però è stata sostanzialmente arbitraria e questa arbitrarietà nella scelta, in realtà ha comportato anche il fatto che nel momento in cui la si assume, lo spazio è ben definito e quindi ci sono sicuramente può essere criticabile il fatto che non ci sia, non lo so, il tema del razzismo, anche se se ne parla in maniera diffusa, però non c'è un capitolo dedicato alla R di razzismo, mentre ci sono altre tematiche che qualcuno potrebbe ritenere meno rilevanti. Quindi c'è sicuramente un elemento di arbitrarietà. La struttura è stata scelta perché mi permetteva di sviluppare alcuni temi e di farlo in maniera, diciamo così, autoconclusiva per ogni lemma, nel senso che ho ritenuto che, data proprio l'impostazione della Documenta 15, fare un libro in cui ci fosse una concatenazione di temi e di ragionamenti molto rigida, andasse un po' appunto a cozzare con l'impostazione della Documenta stessa, mentre invece un libro fatto in questo modo permette al lettore di creare, sicuramente può leggerlo da pagina 1 alla fine, però può anche creare il proprio percorso e quindi in maniera, diciamo, ipertestuale, come si diceva a fine anni 90, partire da un qualsiasi lemma e poi costruire il proprio itinerario.
Sì, perché ogni lemma corrisponde poi tipo a un argomento,
A un
no?
argomento, esattamente. E
Dalla A
dicevo,
di arte a, non
alla
so,
Z
la E di
di Zoe,
ecologia e via
esatto.
dicendo.
L'origine, appunto, come dicevo, è nata come una recensione, sempre con questa struttura. Poi, ovviamente, il libro è una versione estremamente ampliata della recensione, soprattutto nella parte più, diciamo così, generale. Perché dico parte generale? Perché in realtà, questa documenta, come mi chiedevi giustamente, è stato lo stimolo per fare poi una riflessione su ognuno di questi 21 temi, una riflessione più ampia, per esempio sul tema dell'ecologia. Quindi si parte da un tema, una suggestione rinvenuta durante la visita di Documenta 15 e poi si ragiona non tanto su quale ecologia veniva messa in campo nel 2022 a Kassel, ma sul rapporto più generale fra l'arte contemporanea e l'ecologia. Quindi si parte, per ogni capitolo parto da in realtà proprio un'opera specifica esposta alla Documenta, se ne fa un'analisi, da lì si parte per ragionare in maniera anche compatta, breve, sul tema, che appunto sia l'ecologia o il femminismo e via dicendo. Infine, ultima parte della risposta alla tua domanda è perché un libro su questa documenta e non sulla, non lo so, Biennale del 2015? Diciamo che ci sono due ordini di motivi. Il primo, diciamo più sistemico, diciamo così, che nella mia valutazione, no, non sono l'unico ad averlo detto, credo che questa documenta abbia segnato sia una. Allora, se dovessi scrivere fra 30 anni un libro sulle mostre più rilevanti della prima parte del XXI secolo, sicuramente questa sarà una delle mostre che comparirebbero in questa selezione. Perché? Non tanto perché ha sollevato dei temi inediti, cioè ragionare sull'ecologia, se non sul femminismo, se non su tutta un'altra serie di questioni, non è la prima volta che lo si faceva, anzi, ma mi ha impressionato da un lato, diciamo così, l'insieme dei temi affrontati e in secondo luogo proprio le modalità di produzione e della mostra stessa, nel senso che il collettivo che ha curato questa documenta, che è un collettivo indonesiano che si chiama Ruang Rupa, ha lavorato proprio dai fondamentali di costruzione di una mostra. Per dire la cosa più apparentemente banale, ha affrontato per esempio la questione del sostentamento dei collettivi a loro volta invitati, che potevano a loro volta invitare altri collettivi, e quindi si parlava di decine di persone, spesso provenienti da aree non esattamente ricche del nostro pianeta, che comunque dovevano stare a Kassel, cioè in Germania, in Europa, con delle spese vive non indifferenti durante l'allestimento della mostra e per i 100 giorni tradizionali della durata della mostra stessa. Ragionare su quale economia poteva sostenere la partecipazione a una mostra del genere, è un aspetto che in genere è veramente lasciato sullo sfondo, mentre invece Ruan Rupa se ne è preso carico di questo aspetto così come di molti altri. Quindi c'era un lavoro molto intrecciato fra i temi, diciamo così, esposti e il vissuto di questi temi stessi. Quindi l'ho trovata una mostra che in maniera particolarmente efficace non faceva, diciamo così, del posing, cioè non è che mostrava delle cose ma con un retroterra completamente differente, ma cercava di mostrare delle tematiche vivendole al tempo stesso. Sicuramente ci sono state altre biennali che ho visto e che sono state probabilmente anche molto rilevanti, però questa mi ha sicuramente stimolato in maniera particolare. Il secondo aspetto, giuro sarò brevissimo, il secondo
No,
aspetto è anche di carattere personale, come sempre accade, nel senso che diciamo che era anche un modo per fare un po' il punto su una serie di temi che a me interessano, mi premono particolarmente, e ho trovato, come dire, lo spunto perfetto per fare il punto anche con me stesso su una serie di questioni e di temi, che ritengo fondamentali. Il primo fra tutti, il rapporto fra, diciamo, arte e politica, questo enorme complesso contenitore che si chiama arte e politica. E quindi, insomma, mi è sembrato che tutto, che ci fosse una congiunzione astrale perfetta per scrivere un libro che facesse il punto su queste questioni.
ma il titolo poi, oltre a quello che noi abbiamo citato, c'è anche un curioso sottotitolo, un
Sì.
glossario, hai parlato che è un glossario, ma è un glossario, c'è scritto, ispirato e espirato alla Documenta 15 che abbiamo detto, che è una metafora respiratoria di vita e morte, anche in qualche modo, no?
Esattamente,
Perché
sì, c'era proprio quest'idea del fatto che Documenta mi aveva, come dire, mi ha regalato quindi tutta una serie di spunti che io ho ispirato e poi che ho espirato nel senso che ho restituito in maniera sicuramente molto personale e con un punto di vista molto parziale come quello di ognuno di noi. E hai colto, devo dire, tra i pochi il fatto che questo ispirato, in realtà la radice è espirato, e c'è quindi c'è anche questo elemento di morte, perché qui torniamo su un aspetto più personale, diciamo che ho percepito questo libro un po' come il sigillo diciamo così, della chiusura di una certa tappa della mia vita professionale, che è quella più legata al giornalismo più di cronaca, diciamo, che ha appunto, come ricordavi all'inizio, occupato un pezzo importante della mia vita professionale da Exibarta ad Art Tribune, ed erano diciamo sostanzialmente 20 anni di lavoro che con questo libro chiudo, no, non definitivamente, però diciamo che metteva un po' un punto fermo su questa parte della mia vita professionale. Quindi una morte, però una morte in un ciclo vitale di respirazione che prevede non, niente di definitivo, ma qualcosa di, come dire, naturalmente punteggiato da pause e da cambi di direzione.
Ecco, poi ci sarebbe anche poi da chiedere, prima di proseguire, perché, beh, è chiaro, c'è appunto un motivo di numero, perché il numero delle lettere sono, dell'alfabeto latino, sono 21 lettere, e quindi non si può andare all'infinito, perché certi temi e non altri. Per esempio, alcuni, temi mancano. Come una morte attuale, ed era attuale anche nella documenta, e non solo in questa ultima, ma anche in quella precedente, che è il tema del razzismo, no?
Certo.
Anche perché in quella documenta c'è stato un problema che tu non tratti nel libro, e quindi questa è ovviamente una scelta, cioè una delle cose più discusse di quella documenta. È stata l'opera di collettivo Tarin Padi, di questo grande, diciamo, murales, anche se era poi su tela, che ha sollevato la questione dell'antisemitismo, insomma, e via dicendo, richieste di dimissione, insomma, e così via, come spesso accade in Germania, tra l'altro, perché questo tema dell'antisemitismo, ovviamente loro sono molto più sensibili di qualunque altra, di qualunque altra nazione. Però questa cosa qui tu non l'hai toccata per niente, benché sia stato un tema, un fatto molto forte, insomma, per quell'edizione.
Allora, dunque, la questione del razzismo. In realtà il tema è trattato non sotto come dire, la voce razzismo, ma c'è proprio una voce che si intitola Israele,
Sì.
dove in realtà sì, faccio anche riferimento a, senza fare come dire, stretta cronaca, però faccio riferimento a questi episodi di presunto diciamo, di accuse di antisemitismo rivolte non solo a Tarin Padi, al collettivo Tarin Padi, ma anche per esempio a un collettivo femminista algerino, les archives de lutte
Sì.
des femmes algériennes. E tra l'altro ci sono stati anche durante i 100 giorni della mostra anche delle manifestazioni islamofobe non indifferenti. Tutto questo ha, tra l'altro, a testimonianza del fatto che questa documenta, poi anche con le drammatiche vicende che sono in corso nella striscia di Gaza, hanno evidenziato il fatto che Juan Rupa, cioè i direttori di questa documenta, hanno toccato un tasto assai dolente del mondo e del sistema dell'arte in quanto appartenente al mondo, cioè quello della questione del razzismo e dell'antisemitismo. Quindi, da un lato, appunto, non c'è un tema dedicato al razzismo in maniera specifica, però da un lato è declinato appunto nel capitolo intitolato Israele e perché parlo di razzismo? Perché in realtà ci sono, come dire, ho riflettuto anche grazie alle parole di vari autori, in particolare di Achille Mbembe, sul fatto che tra l'altro è un altro degli intellettuali poi che è stato accusato di antisemitismo pochi mesi prima dell'inaugurazione della documenta. In realtà il discorso è apparentemente semplice, per quanto si possa usare il termine semplice nelle questioni che riguardano l'antisemitismo, cioè il fatto di sostanzialmente schiacciare sullo stesso piano la politica messa in campo da uno specifico governo israeliano in questi mesi, quello guidato da Netanyahu. Poi a un altro livello, diciamo, la politica e l'esistenza dello Stato ebraico di Israele, e a un livello ancora superiore, parlare di popolo ebraico. Allora, schiacciare questi tre livelli, e cioè identificare il pensiero di qualsiasi appartenente al popolo ebraico come, come dire, espressione del governo di Netanyahu è una forzatura assolutamente, da un lato assurda e anche ridicola, se vogliamo, e dall'altra è, ed è quello che dicono diverse associazioni anche ebraiche, è una forma di razzismo, cioè vuol dire identificare un intero popolo con il pensiero di un governo appartenente a uno Stato. Questa è una forma di razzismo, quindi nel momento in cui c'è una critica, mentre la Germania tende a fare esattamente questo, cioè ogni forma di critica, nemmeno ad Israele, allo Stato di Israele, ma a uno specifico governo israeliano, viene accusato, questa critica viene accusata di essere antisemita. È possibile che avvenga ciò, ma farne un automatismo è in realtà profondamente razzista nei confronti degli ebrei stessi, cioè che sono percepiti a questo punto come, come dire, un popolo dal pensiero monolitico, mentre invece è un. Ovviamente è un popolo e quindi ha posizioni estremamente sfaccettate, diverse, articolate al loro interno. Farne invece una pura espressione di un governo è una forma di razzismo. Quindi, da un lato, il tema del razzismo è affrontato quindi in questa declinazione. Dall'altra, toccando un altro diciamo che tocco tutta una serie di tasti non esattamente semplici, e affrontare il tema del razzismo è affrontato. Nel capitolo sul femminismo. Perché dico questo? Perché in realtà uno dei libri che ho letto documentandomi su questa questione, mentre scrivevo questo capitolo, è un libro scritto da una giornalista australiana che si chiama Ruby Hamad e che scrive principalmente sul Guardian. E che ha scritto recentemente un libro molto interessante che si intitola in italiano Lacrime bianche e ferite scure, un libro nel quale anche in maniera piuttosto veemente in diversi passaggi accusa, diciamo così, il femminismo tradizionale occidentale di essere profondamente impregnato di razzismo. Lei parla, ad esempio, di uno spiccato maternalismo nel femminismo storico e quindi ed è il tema che torna spesso in questi ultimi anni, che è quello dell'intersezionalità, nel senso che spesso noi tendiamo a isolare dei singoli temi, e a riflettere in maniera isolata, perdendo di vista il fatto che gli esseri umani sono sempre, come dire, un coacervo, un complesso di identità e di specificità. E quindi, nel momento in cui si parla di femminismo, concentrarsi unicamente sulla questione di genere, tende, ed è quello che dice Ruby Hamad, tende a perdere di vista, per esempio, qual è l'intersezione con la questione razziale. E quindi, il rischio è quello che semplifico, però è sostanzialmente la tesi di Ruby Hamad, è che il femminismo storico si dimentichi di essere sostanzialmente un femminismo bianco e nel momento in cui lo dimentica diventa in maniera quasi automatica un femminismo razzista. E quindi, insomma, diciamo che il tema del razzismo non è presente come un lemma a sé stante, però attraversa di diversi lemmi del libro.
Sì, e poi tu appunto adesso hai citato Rudy Ahmad, e quello che c'è da dire è che questo libro, con questo libro tu fai una sorta di nemesi in qualche modo, rispetto diciamo, al critico giornalista che sei stato, che come dire, espletavi maggiormente fino alla collaborazione di Art Tribune. E questo viene fuori più, diciamo, l'aspetto dello studioso, perché ogni lemma, ogni voce poi si appoggia a tutta una serie di autori, soprattutto appunto, filosofi e non solo, con citazioni, insomma, che danno volte a dare. Diciamo maggiore sostanza alle voci insomma che tu hai scelto e che ovviamente ti sono state suggerite dalla mostra stessa, insomma. E tu parli, insomma, che hai adottato per fare questo libro, quello che chiami, che definisci le strategie liquide, o meglio gelatinose, una sorta di blob. Quando si parla di gelatinoso mi viene in mente sempre il blob, la sigla di blob, dove c'è una massa gelatinosa che invade lo schermo.
Sì, anche a me, io ho la stessa immagine. Sì, il fatto di definirle gelatinose deriva dal fatto che questo aggettivo liquido è stato un po', come dire, l'aggettivo che ha portato alla ribalta le riflessioni di un grande sociologo che è Edmund Bauman, però come tutte, come dire, le etichette poi rischiano di diventare abusate e perdere un po' del loro significato, per cui si sono scritti libri sia dello stesso Bauman sia dei suoi epigoni, per cui qualsiasi cosa è diventata liquida. Perché ho scelto invece il termine gelatinoso? Perché in realtà mi è sembrato che fosse, diciamo che il ragionamento che faceva Bauman a proposito diciamo così, dell'indebolimento postmodernista delle ideologie di qualsiasi altra cosa, quindi il passaggio dallo stato solido a quello liquido, fosse un po' appunto lo spirito del tempo, del passaggio dalla modernità alla postmodernità. Perché dico promessa non mantenuta? Perché in realtà diciamo che questa liquidità, che era un po' la promessa della globalizzazione, in realtà si è tradotta in qualcosa di molto incostante, diciamo, nel senso che, lo vediamo tutti, sarà un concetto trito e ritrito, ma ahimè, riflette la realtà. Diciamo che di liquido nel XXI secolo ci sono le valute, la finanza, ma se pensiamo allo spostamento degli esseri umani e al tema terribile delle migrazioni, vediamo che di liquidità ce n'è ben poca, anzi, forse le frontiere sono ancora più solide rispetto a un secolo fa. Quindi, per questo, come dire, non volevo cedere a questa retorica anche in maniera un po' fuori tempo, della liquidità, e mi sembra che la situazione sia più gelatinosa che liquida, nel senso che c'è sicuramente una maggiore mobilità per alcune, diciamo, categorie merceologiche e in realtà invece un sentimento molto più appiccicoso rispetto ad altre forme di movimento. E questo, tra l'altro, questa forma appunto un po' a blob del come dire, configurazione sociale la vediamo anche nel sistema dell'arte stesso, nel senso che l'apparente liquidità e libertà di certi temi in realtà si estende fino a un certo punto, e anche in questo caso Documenta 15 ha dimostrato, anche dopo l'uscita del mio libro, che certi limiti non vanno superati, altrimenti si incorre in reazioni anche un po' scomposte, come quelle che citavi tu stesso, Giacinto, cioè delle accuse di antisemitismo e via dicendo, fino a dopo l'uscita del libro, poi la vicenda Documenta è andata avanti, per cui diciamo, il board, che il comitato scientifico, diciamo così, che seleziona i curatori dell'edizione successiva, si è dimesso in due o tre tappe successive, ma sostanzialmente si è dimesso interamente a causa di nuovo di richieste molto, molto rigide da parte del governo tedesco, perché Documenta, in quanto manifestazione, dipende direttamente dal Ministero della Cultura tedesco e quindi è espressione di diciamo così, è sicuramente una struttura che ha dei margini di libertà, ma questi margini di libertà sono, quindi, in teoria è liquida, ma questi margini di libertà sono definiti dal governo tedesco, dal ministero e quindi dal governo tedesco. E quindi questa liquidità diventa molto gelatinosa e appunto dopo la documenta 15 si è irrigidito molto questo perimetro di libertà e questo ha portato appunto alle dimissioni del comitato scientifico per cui a meno che non siano uscite notizie nelle ultime 24 ore, in realtà non è ancora stato deciso il direttore della prossima edizione, che è nel 2027, e in genere in realtà si sapeva ben prima, in genere pochi mesi dopo in genere nell'autunno successivo alla chiusura dell'edizione precedente si sapeva già il direttore di quella successiva, mentre invece è tutto fermo, e quindi già si vocifera sul fatto che probabilmente non sarà nel 2027, ma sarà per la prima volta nella sua storia posticipata di un anno, e la stessa cosa è avvenuta alla Biennale di Istanbul, altra biennale molto importante che è stata posticipata di un anno, se non erro. Ci sono una serie di
Sì, no,
questioni
ma
che, insomma.
infatti cioè, a mio avviso, quella cosa è stata proprio un pretesto per accelerare su questa cosa, che si erano avute già delle avvisaglie nella documenta precedente, quella curata da Chomsky, dal Polanco. E tra l'altro, una cosa interessante, che quella curata da la documenta 14 era una documenta come se voleva riaffermare le radici dell'Europa, perché il direttore l'ha sdoppiata la documenta, ne ha fatta un'altra edizione ad Atene, proprio con l'idea di riaffermare l'origine del mondo che pesca nella cultura classica, la culla delle civiltà della Grecia, eccetera, mentre quella da 15 era completamente l'opposto, perché guardava soprattutto al sud del mondo e all'Oriente, insomma, l'idea della globalizzazione. Però questo murales di cui parlavamo prima, cioè in realtà non è che c'erano caricature, era una grande caricatura, spieghiamo, non è che caricaturasse solo gli ebrei, ma caricaturava tutti, perché per esempio c'era una delle immagini più forti, era una serie di rappresentanti dei servizi segreti delle varie nazioni che si sodomizzavano uno dietro l'altro. Però in questi c'era il Mossad, ma c'era anche la CIA, c'era anche quindi l'America, c'era il KGB della Russia, insomma, quindi non era una cosa. E poi anche alcuni diciamo, personaggi ebrei con il loro tipo cappello, le treccioline a boccoli, insomma, rappresentati come degli animali, ma c'erano anche altre, dei neri, delle altre, diciamo, di altri paesi rappresentati in questo modo. Quindi non è che fosse solo diciamo, personaggi identificabili con il popolo ebraico, ma anche di altre popolazioni, insomma, eccetera. E
Ma infatti
quindi
questo è appunto tra le difese, diciamo così, di Juan Rupa e di Tarim Padi, appunto tornava al discorso che fare questa selezione, come giustamente tu dicevi, è di nuovo in realtà una forma di razzismo, di criptorazzismo, nel senso concentrarsi su uno dei deci delle decine di personaggi caricaturati su quell'enorme murale è un
di varie
sintomo di un.
popolazioni, di non
Certo, esatto,
ebrei, insomma, quindi
esattamente. È
per
una
loro
forma poi cioè di selezione dell'informazione che in realtà è un sentimento profondamente razzista. Per dire l'accusa di antisemitismo nei confronti invece del collettivo di femministe algerine, era ancora più paradossale perché, spiego in due parole, in realtà era,
ha
diciamo.
avuto meno eco, tra l'altro. E
Sì.
questo la dice lunga sul fatto, proprio di come tu spieghi nel libro, sul fatto che probabilmente perché era un gruppo di donne, no?
Esattamente,
Quindi
esatto. Quindi
un'accusa di razzismo a un
meno.
gruppo, diciamo, più o meno identificato come maschi, fa più rumore di uno fatto
Certo, esattamente, esattamente. E tra l'altro
di
lì era,
donne.
diciamo che era un lavoro soprattutto di carattere documentario, nel senso che loro hanno portato una quantità enorme di materiale, e l'accusa deriva dalla vignetta che c'è in una copia di una rivista del 1980 Quindi immaginate, sono
Sì,
migliaia
delle
di
migliaia
pagine.
di documenti che hanno
Esatto.
risposto.
Qualcuno ha pescato questa vignetta su una rivista del 1980 dove in realtà si mostra un fatto storico, nel senso della partecipazione del Mossad, nella repressione dei moti indipendentisti. E quindi in realtà è una vignetta in cui semplicemente si mostra un uomo, tra l'altro neanche appunto con il volto di un animale, ma un uomo che ha al braccio una stelletta identificativa dell'esercito israeliano. Cioè, che questo debba smontare tutto il lavoro fatto dal collettivo algerino è veramente paradossale, appunto anche perché di antisemita non c'era di nuovo assolutamente nulla se non appunto come dire, era una vignetta riferita a un fatto storico, ma di cui si legge tranquillamente in qualsiasi libro di storia dell'Algeria, da un lato, e dall'altro era materiale documentario, quindi non era stato prodotto da loro. Loro semplicemente, tra le molte riviste che hanno portato, tra le decine di riviste che hanno portato anche questa testata che in un suo numero recava questa vignetta. Quindi, di nuovo, loro giustamente dicevano, e quindi cosa avremmo dovuto fare? Avremmo dovuto fare un lavoro di censura sulla documentazione che abbiamo portato per evitare il rischio di accusa di antisemitismo. È paradossale, è veramente paradossale.
No, no, ma infatti, vabbè. Comunque adesso, se no ci andiamo solo su questo, mentre appunto il libro appunto, ha tanti altri contenuti, insomma, appunto come dicevi, anche quello del femminismo, della classe, del documentario, e qui si parlava appunto di archivi, e appunto una forma di. E poi anche dei nomi meno, delle voci meno note, come Lollo Biont, no? Quindi adesso non è che possiamo, o il Lumbung, che è appunto questo granaio, che era poi la poetica guida di quel documento da parte del gruppo curatoriale Ruangrupa, fino alla Z con Zoe, che sono tutte questioni che sono legate poi soprattutto all'ecologia, al corpo umano, cioè al fatto che noi, non siamo più al centro del mondo e c'è questa convivenza, adesso per sintetizzare, insomma, un po' con la natura, un po' l'avatar, no? Quindi questo è un tema che, per esempio, il rapporto uomo-natura attraversa, in varie voci, il libro e quindi anche la documenta, insomma.
Sì, diciamo che questo è un aspetto in maniera simile, hai colto esattamente nel segno, cioè in maniera simile al razzismo, non ha magari dei lemmi specifici, però attraversa un po' tutto il libro, anche perché una delle critiche che più ha attraversato, anzi, una delle critiche di cui è stato oggetto più frequentemente questa documenta è stato proprio il fatto che si fosse, diciamo così, il noi avesse ceduto il passo all'io. Era per esempio addirittura credo il titolo di una recensione che ha fatto Tiziano Scarpa, che è un
Sì,
principalmente
infatti tu lo citi nel libro.
Sì, che è un romanziere ed è anche, posso definirlo, un amico, ma di cui che scrive tra l'altro anche spesso d'arte perché è un appassionato competente di arte contemporanea, lo
Sì.
dimostra il fatto che ha preso ed è andato fino a Documenta, e che però come dire, senza nulla togliere quindi al rapporto che ci lega di stima, soprattutto mia, nei suoi confronti, però quella recensione secondo me era sbagliata, tra virgolette, nel senso che lui diciamo che criticava appunto sostanzialmente il fatto che ci fosse una retorica del noi a detrimento invece dell'individualità artistica. Questo era ovvio sin dalle impostazioni, perché come accennavo prima, questa documenta è stata curata da un collettivo che ha invitato principalmente non artisti singoli, ma collettivi, i quali a loro volta potevano invitare altri collettivi come collaboratori e via dicendo. Quindi chiaramente era impostato su noi, ma in realtà credo che sia, diciamo, lo specchio dei tempi, nel senso che è in realtà come dire, l'estrinsecazione di una serie di riflessioni che vengono fatte su ogni livello, dal punto di vista ecologico, dal punto di vista della biologia, dal punto di vista della sociologia e via dicendo. Nel senso che questo incancrenirsi sull'individualità, che anche soprattutto nel mondo dell'arte è un'idea. Come dire, un'eredità romantica che quindi è stata una parentesi, come dire, qualcosa di molto recente, perché l'arte occidentale viene dalle botteghe, che è espressione tutt'altro che di un io, ma di nuovo di una collettività. Però detto questo, non trova più riscontro in tante altre discipline nella contemporaneità. E l'esempio dell'Olobionte è esattamente questo, nel senso che, anche qui in due parole, sostanzialmente tutte le ricerche più recenti relative ai corpi, non solo umani, dimostrano il fatto che noi siamo abitati da colonie immense e variegate di quelli che una volta erano chiamati parassiti, ma che in realtà sono costitutivi del nostro stesso essere. E quindi no, a partire dalla flora intestinale in su, noi in realtà siamo appunto, siamo dei noi più che degli io, perché senza, come dire, questi rapporti simbiotici o ancor più che simbiotici, noi non potremmo esistere. E quindi in realtà, appunto, anche a livello di biologia, il concetto di individualità sta molto sfumando. Questo non significa che dobbiamo abbandonare ogni riflessione identitaria in favore di boh, qualche concetto New Age di unione panteistica con la natura, ma è anche vero che forse dobbiamo un po' smetterla di riflettere solo in termini di monadi che siano individuali o che siano lo Stato-nazione o che siano il popolo e via dicendo. Diciamo che il Novecento avrebbe dovuto insegnarci che ragionare in termini di perimetri chiusi non ha portato a delle conseguenze straordinariamente affascinanti. E quindi anche in questo credo che la documenta, in maniera più o meno consapevole, abbia colto nel segno, perché ha messo in campo nel mondo dell'arte, nel sistema dell'arte, quelle che sono riflessioni che, ripeto, sono estremamente attuali in molti ambiti di riflessione umana, come appunto la biologia, l'ecologia, la sociologia, l'urbanistica e via dicendo. Quindi mi sembra che, al contrario di quello che sostiene Scarpa, Ruanrupa abbia fatto una mostra molto up-to-date. Cioè molto più aggiornata e molto più interdisciplinare di tante altre biennali in cui invece vediamo appunto singoli curatori che mostrano singolarità artistiche, e mi sembra un po' fuori tempo questo discorso. Al di là poi dei frame concettuali, io, come dire, ho visto po pochi giorni fa, come immagino anche tu, Giacinto, la Biennale di Venezia, curata Adriano Pedrosa, i cui temi sulla carta erano estremamente interessanti, ma io l'ho trovata francamente deludente, perché in realtà era di nuovo una biennale, come dire, con temi, ripeto, temi interessanti anche nuovi, ma una biennale impostata in maniera molto vecchia, nel senso con il curatore solo al comando che fa una serie di scelte singole e le mette in fila, costruendo una storia anche, se vogliamo, piuttosto rigida. Trovo che sia, sicuramente ho imparato molto, ho conosciuto artisti che non conoscevo, però l'ho trovata, ripeto, deludente, perché mi sembrava ancorata a dei modelli abbastanza superati, tranne forse come dire, il progetto, che però era molto autoconcluso, di Scotini, quello ormai ventennale, sull'archivio della disobbedienza, dove le individualità si sfilacciano e via dicendo, il resto mi è sembrato una mostra molto, molto, molto classica. Ecco, forse proprio a partire dai ragionamenti sul display, sulla curatorialità, eccetera, eccetera, bisognerebbe partire e non tanto sui temi, no, affiché
Beh,
come.
vabbè, comunque io penso che, non ho visto la Biennale, come tu non avevi visto documento all'inaugurazione, perché adesso ho l'abitudine di, quando vado all'inaugurazione, sto al bar e saluto le persone, perché tanto nella confusione dell'inaugurazione e degli incontri continui non vedi la mostra e poi ci ritorno, infatti ho 4 giorni a luglio già prenotato per andare a vederla bene. Però io penso che tutte le pratiche siano, come dire, possibili. L'importante poi è vedere il risultato, cosa tira fuori, perché sennò sarebbe come dire uno che fa un quadro è fuori tempo e invece uno che fa una performance va bene, a prescindere. Cioè, a prescindere, no? Dal mio punto di vista, dico, non va bene
No,
niente.
sono assolutamente d'accordo.
Senti.
Sì, no, no, non mi, solo per
Sì.
puntualizzare, sono assolutamente d'accordo e tra l'altro lo scrivo anche. È chiaro che io sono per un'idea assolutamente plurale di arte, quindi non è che d'ora in poi dobbiamo fare tutte mostre come quelle che ha fatto Ruan Rupa, assolutamente no. No, devo dire che sono rimasto deluso un po' diciamo così, distonia fra la presentazione della mostra, no, con tutti i temi che venivano messi in campo e poi il risultato proprio in termini di curatorialità e di display e di struttura
Lo
espositiva.
svolgimento.
Esattamente,
Qui
esattamente.
c'è appunto un libro, vabbè, molto denso, ci vorrebbero ore per raccontarlo, ma non bisogna raccontarlo tutto, le rubriche sono fatte per incuriosire in modo che poi le persone devono comprare il libro e leggerlo. Allora, questo appunto è un libro d'arte, e di solito i libri d'arte hanno anche delle immagini. Questo qui apparentemente non ha delle immagini, ma sperimentale, insomma, nel senso che ogni capitolo, quindi ogni lemma, ogni voce ha un QR code e che basta inquadrarlo col telefonino e poi gli viene fuori appunto un'immagine. Perché questa scelta di farlo col QR code e non mettere le immagini stampate?
Allora, questa è una domanda che mi è stata fatta più volte e devo raccontare un retroscena. L'ultimo che ne ha scritto in maniera anche molto, come fa di solito lui, Giorgio Bonomi, il direttore della rivista Titolo, ha recensito in maniera molto positiva il libro, però dicendone di ogni contro questi QR code. Quindi racconto il retroscena. In realtà come dire, è stato un piano B. Un po' come la copertina, nel senso che qualcuno si chiedeva perché allora in copertina non hai messo quello sticker di Sema, così come perché non hai messo le opere da cui parti per parlare di ogni lemma? Perché, come dicevo, c'è una grossa distanza fra, come dire, il board e poi i curatori di documenta e la struttura documenta, che, come dicevo, dipende dal ministero e io molto semplicemente, quindi non. La storia è molto semplice, molto prosaica. In realtà, diciamo così, le opere prodotte per documenta e anche le fotografie ufficiali di documenta, sono di proprietà del ministero. E il ministero, tedesco, alla mia richiesta di avere appunto la copertina e altre 21 immagini, ha presentato un preventivo che forse, non, come dire, testimoniava della scarsa conoscenza del volume di vendita che ha la saggistica in Italia, e quindi ha chiesto una cifra esorbitante e in maniera molto teutonica, diciamo, non ha voluto sentire ragioni nel momento in cui gli abbiamo spiegato di che libro si trattava, che diffusione pensavamo potesse avere e via dicendo, loro non hanno ceduto di un centesimo, come direbbe Paperon dei Paperoni, e quindi diciamo che è stato un piano B. Sulla copertina devo dire che alla fine sono, pur stimando il lavoro di Sema, sono felice perché permette di fare appunto, di rendere un po' più leggero un libro che in certe parti magari è più complesso, mentre sui QR code sicuramente crea un minimo di difficoltà rispetto all'immagine già bella e pronta. È vero che Questo è un libro che avrebbe, che ha in genere immagini in bianco e nero, il SEMA permette però di vedere le opere a colori in maniera anche molto semplice, perché ormai tutti abbiamo un cellulare, basta, non c'è più bisogno di un'app come all'inizio per aprire il QR code, basta inquadrarlo con la fotocamera, si apre un link. Diciamo che è un piano B che però mi è sembrato il più fattibile da percorrere.
Grazie Marco Enrico Giacomelli per essere stato con noi.
Grazie
Quindi
Giacinto per l'invito e grazie a Radio Arte per l'ospitalità.
abbiamo parlato del libro di Marco Enrico Giacomelli, Dove sono le opere d'arte, Castelvecchi Edizioni. Salutiamo tutti i nostri radioascoltatori e i nostri radionauti. Alla prossima.
Libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte invita all'ascolto e alla lettura.